Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto al 41esimo episodio di PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. E questo è un episodio davvero speciale per me. Sapete perché? Abbiamo raggiunto, grazie a tutti voi che avete ascoltato e consigliato PM Confidential, i 300.000 ascolti. E adesso navighiamo felici verso il 500.000 di ascolti. Grazie, grazie, grazie. Oggi, in questo 41esimo episodio, voglio parlarvi di una cosa per me molto importante. Ora lo so, ho esordito in ogni episodio dicendo che avrei voluto parlarvi di qualcosa di veramente importante, ma vedete, per me PM Confidential rappresenta proprio questo: un microfono e dei pensieri in libertà. Pormi delle domande, chiedermi in che direzione sto andando, in che direzione stiamo andando, capire come poter migliorare. E come diceva Rudolf Steiner, il padre dell'antroposofia, che la morte non ti colga uguale. E questo vuole essere PM Confidential, un percorso affinché la morte non ci colga uguali, perché siamo nati per evolverci. Oggi infatti voglio parlarvi di allattamento materno, ma anche di tutti quei luoghi comuni che è arrivato il tempo di disabitare e di tutti quei miti, secondo me, che è arrivato il momento di sfatare. Perché attorno alla maternità, attorno al parto, attorno all'allattamento, ci sono ancora dei sentito dire che la fanno troppo da padrone. Nasce un bambino, nasce il futuro. Avevo letto una volta da qualche parte. Diventare genitori, infatti, se lo vogliamo, ci offre una grande possibilità, quella di riflettere su noi stessi e sul mondo che abitiamo. Per me restare incinta di mio figlio Timo ha rappresentato il trampolino. Il mio viaggio dall'esterno all'interno è arrivato con lui. Sono rimasta incinta a 38 anni. Non avevo nessuna esperienza, ma tanta voglia di saperne di più, per vivermi quell'esperienza al massimo delle possibilità, e ogni giorno scoprivo un mondo infinito dove i pregiudizi, i sentito dire, le convenzioni e i comportamenti socialmente condivisi la facevano da padrone, a scapito di tutto quel mondo interiore che molti genitori sentono istintivamente e che li porta a sperimentare quel primo legame, quel periodo di dipendenza totale, quel due in uno che non è tempo sprecato, ma preludio necessario all'indipendenza. Vedete, io credo fortemente che un uccellino spinto fuori dal nido troppo presto rischierà di non saper volare. Non si diventa forti e sicuri di sé se si saltano i primi vissuti in comune, fatti soprattutto di sguardi e contatti corporei. Non è un capriccio infantile per intralciare i diritti di una madre, ma necessità biologica, strettamente connessa con l'equilibrio mentale dell'individuo e con l'integrità del gruppo al quale appartiene. E così, sottoponendoti senza tregua ai consigli di altre donne, ti rendi davvero conto di quanto sia mutato quel vissuto ancestrale fatto di istinto e vicinanza, di quanto abbia lasciato il posto a una diffusa insicurezza materna che delega molto più al ginecologo e al pediatra le scelte che ogni donna in ogni latitudine ha sempre fatto in autonomia o guidata da altre donne che con l'esperienza avevano acquisito una saggezza da tramandare. A mio parere, l'eccessiva medicalizzazione della gravidanza, del parto e del postparto ha portato la madre a perdere la fiducia nel proprio istinto e nelle proprie sensazioni, contribuendo a svilire un evento di grande valore positivo per la coppia e a rendere più fragile il sistema genitoriale nel suo complesso. La nostra società appare molto tollerante perché molte delle cose che erano proibite un secolo fa oggi sono normali. Ma a ben guardare, ci sono cose che 100 anni fa erano normali e ora sono proibite. Proibite in modo così categorico che oggi ci sembra normale che sia così. Molti degli antichi tabù si riferivano al sesso, molti di quelli attuali invece si riferiscono alla relazione madre-figlio, per sfortuna delle madri e dei loro figli. La nostra società, per alcuni aspetti così comprensiva, lo è molto poco nei confronti dei bambini e delle loro madri. Troppe famiglie sacrificano la propria felicità e quella dei loro figli sull'altare di qualche pregiudizio senza fondamento. E se lo dico è perché è successo anche a me. Tutte quelle volte che, per esempio, ho tentato di abituare il piccolino a dormire da solo prima del tempo, col risultato che io non chiudevo occhio e mi sentivo triste. O tutte quelle volte che ho provato a smettere di dargli il seno solo perché nei momenti di fragilità, che capitano a tutte le mamme, volevo dare retta a chi mi sembrava avesse più esperienza di me. Fino a quando ho imparato ad ascoltare il mio cuore e a decidere che avrei fatto come sentivo. Ci sono molti miti da smentire e tabù da rompere per ridare a noi donne la libertà di godere della maternità come ognuno di noi desidera. E per me il più evidente è il tabù sull'allattamento. In una società come la nostra, dove il corpo della donna viene usato indiscriminatamente per vendere qualsiasi tipo di prodotto e dove del seno della donna viene fatto un trofeo piuttosto che una parte anatomica funzionale a uno dei gesti di maggiore amore, valenza e simbolismo, allattare diventa possibilmente da evitare per non sciupare il trofeo. Ma grazie al cielo, sempre più donne allattano e sono sempre di più quelle che scoprono di gioire allattando, tanto da continuare più a lungo dei pochi mesi che inizialmente pensavano. Credo sia molto importante sapere che l'UNICEF incoraggi da molto tempo ad allattare per 2 anni e più e che l'Accademia dei Pediatri Americani incoraggi ora le mamme ad allattare almeno per 1 anno e dopo per tutto il tempo che madre e bambino lo desiderano. Addirittura la Canadian Pediatric Society ha messo nell'ultima dichiarazione che sia auspicabile che le mamme allattino per 2 anni o più. Fino a tempi recenti allattare per 3 o 4 anni è stato in uso nella maggior parte del mondo ed è ancora oggi comune in tante società allattare bambini più grandicelli. Spesso quando mi capitava di allattare in pubblico ho avuto sguardi straniti da donne della mia città e della mia stessa nazione e sguardi complici invece ed empatici da donne africane, filippine, salvadoregne che si congratulavano dicendo che di donne italiane che allattavano fino a quell'età ne avevano viste pochissime, mentre da loro era la norma. «Ma non hai paura che non si stacchi più?» era la domanda più ricorrente quando si veniva a sapere che allattavo ancora mio figlio. Sinceramente ogni tanto ci ho pensato anch'io, ma in realtà, in cuor mio, sapevo che proprio l'allattamento a lungo termine sarebbe stato una garanzia di indipendenza e maggiore autonomia. Il bambino che prende il latte materno finché non si svezza da solo, normalmente fra i 2 e i 4 anni, e mio figlio l'ha fatto a 4 anni, è generalmente più indipendente. E questa è forse la cosa più importante, perché è più sicuro nella sua indipendenza, ha ricevuto conforto e sicurezza dal seno, finché lui era pronto per fare il passo di smettere da solo, e quando smette sa di aver chiuso un capitolo che ha superato da sé. È un passo importante nella sua vita. Io credo profondamente che troppe di noi, influenzate da figure mediche, mamme, amiche, ma soprattutto dai media, spingiamo i nostri bambini a diventare indipendenti troppo presto. A dormire da soli, a svezzarsi, a stare senza i genitori, a fare tutto da soli troppo presto. Non dobbiamo essere impazienti e i nostri bambini diventeranno indipendenti anche fin troppo presto, credetemi. Che strana umanità che siamo diventati, ma soprattutto noi, che strano popolo che siamo diventati. Non li allattiamo troppo a lungo perché abbiamo paura che non si stacchino più e poi ce li teniamo a casa fino a 30 anni. Ma perché cediamo a tutta questa fretta? Presto lasceranno la casa. Vorremmo che la lasciassero a 14 anni? Se un bisogno viene soddisfatto, sparisce. Se un bisogno non viene soddisfatto, come quello di essere allattati e di stare vicini alla mamma, rimane per anni, a volte anche fino all'adolescenza, con conseguenze nefaste nella vita adulta e nella vita di relazione. E quando si pensa che in alcune situazioni l'allattamento può diventare una relazione di troppa dipendenza, ebbene, dobbiamo fare un distinguo e capire che questo può succedere anche con il cibo, con il training per andare sul vasino, con l'imparare a tempo debito a dormire da soli. Il problema non sta nell'allattamento, ma nell'eccessiva medicalizzazione e ingerenza dei mass media a cui abbiamo permesso di allontanarci dal nostro istinto. Ogni qualvolta abbiamo dubbi sulla nostra capacità di nutrimento, sulla ricchezza del nostro latte per saziare il nostro figlio, sulla nostra capacità di superare ostacoli che sicuramente si frappongono tra noi e la nostra voglia di allattare, Penso a ragadi, mastiti o poca produzione di latte. Dovremmo pensare e prendere ad esempio tutte quelle donne del sud del mondo che mai smetterebbero di allattare, nonostante siano sottoposte a lavori estenuanti e vivano in condizioni igieniche precarie. Ebbene, nessuna di loro penserebbe di smettere di allattare, nessuno gli ha instillato il dubbio sulla loro capacità di nutrire in quanto madri. Non ho abbastanza latte, è una frase che solo le donne occidentali del ceto medio-alto pronunciano. Sì, avete capito bene. Non ho abbastanza latte, è una frase che solo donne occidentali del ceto medio-alto pronunciano. L'insufficiente lattazione sembra essere infatti un fenomeno riservato ai paesi industrializzati e ai gruppi socialmente favoriti. A parte un numero di cause puramente fisiologiche, le cause sono piuttosto da ricercarsi nella mancanza di informazioni in merito all'allattamento, in una mancanza di conoscenza dei suoi meccanismi, in una mancanza di fiducia nella propria capacità di allattare e in una mancanza di sostegno per superare le difficoltà dell'inizio, per non parlare di questa enorme allucinazione collettiva che dice che il seno si sciupi con l'allattamento. Questo è un immenso luogo comune da disabitare. L'importante è non prendere troppo peso durante la gravidanza. Il seno ci è stato fatto per allattare. E la natura è provvida e sa farci ritornare alla forma che desideriamo, se la rispettiamo e ci rispettiamo attraverso un'alimentazione degna di tal nome. Ma a questo proposito vi chiedo, non è che il paragone costante con tette di plastica imbellettate col Photoshop ci inquini talmente da farci dubitare di noi stesse. Quando sento dire ho il seno piccolo, non avrò certamente latte, mi intristisco perché mi rendo conto che ormai non usiamo più la nostra capacità di pensare. È tale il nostro immaginario di tette giganti che il termine di paragone ci fa perdere il lume della ragione. Posso capire se in passato le balie a cui veniva affidato il compito di allattare i figli delle nobili donne avevano un seno molto generoso. Ma questo non ha niente a che fare con la quantità di latte, anche perché la ghiandola mammaria ha lo stesso volume in tutte le donne. La dimensione del seno non ha alcuna rilevanza sulla quantità di latte prodotto. La produzione di latte dipende principalmente dall'appetito del vostro bambino, del nostro bambino. Più lui mangerà, più latte noi produrremo. Per questo sono una grande promotrice del latte richiesta e non dell'allattamento ad orari prestabiliti. Più il bambino è attaccato al seno, più pupperà, più latte si produrrà. È una legge di natura. Noi donne del nostro tempo possiamo osare e operare scelte critiche che possono favorire la nascita di una nuova generazione di bambini più sani e più rilassati, che diventeranno anche adulti più sani e più rilassati. Riappropriamoci del nostro istinto. Non permettiamo che un marketing sempre più subdolo ci convinca che il latte di una mucca sia più nutriente del nostro. Non è così. Il latte è specie specifico. Mamma bambino, mucca vitello, capra capretto. Poi, se è proprio necessario, viva Dio, viviamo in una parte del mondo dove possiamo trovare delle alternative. Ma prima di pensare che questa sia la norma, chiediamo, interroghiamoci, abbiamo la rete, possiamo contattare associazioni di ostetriche, di dule, che significa le madri delle madri, e la Lecce League, per esempio, la Lega del Latte, che ha un numero gratuito al quale a ogni ora del giorno e della notte risponde una mamma con maggiore esperienza, che può aiutarci in quei momenti di sconforto che non soltanto sono naturali, ma sono fisiologici. Anzi, ne approfitto per ringraziare la Lega del Latte che avrà risposto a decine di mie telefonate, rimettendomi sempre sulla strada giusta. Sono loro molto grata per questo. Per concludere, la gravidanza dura 9 mesi, non solo per scegliere il colore della carta da parati per la stanzetta del bambino, ma per darci tutto il tempo per capire, per farsi delle domande, per riflettere su come vogliamo vivere un'esperienza unica e meravigliosa come la maternità. E allora lasciamo da parte tutti quei pregiudizi fondati sul niente. Allattamento a orari prestabiliti e che se supera i 6 mesi è già un miracolo. Succhiotti e latte di un'altra specie, pappe pronte da scaldare in 30 secondi di microonde, carrozzine, box, lettini, a 2 mesi già nella sua stanza a dormire da solo perché altrimenti si vizia e poi col pianto si allargano i polmoni. Ripeto, pregiudizi fondati sul niente, ma che per decenni sono stati avallati da un pensiero comune, che ha lasciato posto a una permissività confusa, a un'assenza di limiti e di contenimento, che è un'altra forma di non ascolto, di non dialogo. Riappropriamoci della sacralità della vicinanza e dell'allattamento. Non esistono genitori perfetti, ma genitori sufficientemente buoni. Un proverbio svedese dice «Man for den respect man ger». Ognuno riceve il rispetto che ha per gli altri. E per concludere, a quella domanda che spesso sorge spontanea, quali regole funzionano per i bambini e quali per gli adulti, possiamo rispondere a cuor leggero che la realtà è molto semplice. Tutti gli esseri umani si comportano come vengono trattati.
Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto. Ti mando un grande abbraccio. A presto.